1516, quindi questi sono tutti uomini che stanno abbracciando l'idea della riforma in Italia nello stesso periodo in cui la riforma sta nascendo in Germania e in Svizzera. Nacque da proprietari terrieri abbastanza ricchi, gli permisero di poter studiare, entrò in un convento nell'ordine degli Agostiniani, dove studiò per parecchio tempo delle lettere antiche e fece quindi studi umanistici. Uscito dal convento, si recò a Lucca e lì conobbe Vermigli e si convertì a Cristo, abbracciando le idee della Riforma. Cioè, comprese che tutti quei sacramenti che lui stesso fino a quel momento aveva amministrato non potevano permettere all'uomo di essere salvato e che al contrario la salvezza era solo per grazia attraverso la fede in Cristo Gesù soltanto. Presto dovette lasciare l'Italia. Andò con Vermigli prima nella Svizzera del Sud e poi si spostò a Ginevra, dove approfondì gli studi di teologia alla scuola di Calvino. È stato professore di Antico Testamento a Strasburgo, di dogmatica a Heidelberg e di Nuovo Testamento a Neustadt, in Germania. Questa sua carriera vi fa capire bene una cosa. Che era un insegnante molto erudito e che scrisse anche molte opere. Considerate che le sue opere furono raccolte in 8 volumi e questa opera gli valse il nome di Cicerone di Germania, un italiano. La sua teologia sicuramente è legata molto alle idee del calvinismo, ma cercò comunque sia di non abbracciare quelle idee estreme, radicali, che i discepoli di Calvino comunque stavano portando avanti. Cercò di evitare posizioni come, per così dire, intransigenti. Lui piuttosto, quando si trovava in disaccordo con qualcuno, desiderava un confronto amichevole dal punto di vista dottrinale. Cercava dei confronti pacifici. Non era affatto disposto a dare atti di scomunica. Nella sua opera, vediamo un po' se l'ho riportato qua. No, allora ve lo leggo io. Nella sua opera teologica, Operum Theologicorum, si intitolava in latino, l'ottavo volume, al secondo paragrafo, leggiamo, tradotto in italiano, perché quest'opera era in latino, mi chiamano calvinista, ma non lo sono. Così come non sono luterano o zwingliano. Sebbene di Lutero, di Zwingli, di Calvino o di altri uomini dotti, io abbia avuto in passato e abbia al presente una grande stima. E questo io ce l'ho per una sola causa, e cioè che anche questi uomini insegnano la stessa dottrina che ho ricevuto da Cristo. Questi uomini anche la ricevettero e la interpretarono sinceramente e lucidamente. Pertanto, come mi posso definire? Io sono cristiano, nient'altro, e non un settario. Veniamo poi a Giovanni Diodati. Diodati è un italiano di origini lucchese. Ricordate, ormai c'erano persone che si convertivano a Cristo a Lucca e poi andavano fuori a Ginevra, quindi di origine lucchese, ma nato nel 1576 a Ginevra. A soli 21 anni diventa professore di ebraico all'Università di Ginevra. Dopo 2 anni diventa anche professore di teologia, ruolo che svolgerà per ben 46 anni. Fu nominato pastore della Chiesa italiana di Ginevra, come prima di lui Ochino. Si rese presto conto di una cosa. Noi qua a Ginevra stiamo facendo tanto per gli italiani. Ochino è andato in giro per i cantoni della Svizzera, ha continuato a fare tanto per gli italiani. Ma in Italia, come farà la riforma ad avere un'influenza? Visto che noi siamo tutti fuori. Si impegnò perciò a tradurre la Bibbia in italiano. Siccome era professore di ebraico e conosceva il greco, iniziò una traduzione dai testi originali, l'Antico Testamento dall'ebraico e il Nuovo Testamento del greco, Quindi bypassò la traduzione vulgata, che era una via intermedia, se vogliamo, dai testi originali, andò direttamente alle fonti, cioè ai manoscritti copie in lingua originale dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. Nel 1607 fu stampata la prima Bibbia in italiano, la Diodati. E le versioni che voi avete oggi sono una revisione e ritraduzione di quella Bibbia. Non lo so, non c'è come formazione. Poi vedo se la trovo sul libro, ma non ce l'ho come formazione, probabilmente non ce l'abbiamo. E lui scrisse questo, una cosa molto importante anche per noi oggi, per quello che il Signore ci dà da fare. Ho cercato con tutto il mio potere e con la maggiore integrità di coscienza possibile di aprire ai nostri italiani la porta della conoscenza della verità. Il Signore mi ha miracolosamente preparato e fortificato in quest'opera, voglia farla fruttare per la sua benedizione. Giovanni Diodati. E un ultimo personaggio che vediamo, anch'egli nato a Ginevra, figlio anch'egli di Lucchesi, fu Francesco Turrettini. Fu anch'egli pastore della Chiesa in lingua italiana a Ginevra, professore all'università, nipote di Giovanni Diodati, quindi seguì le orme del nonno. Scrisse un'importante teologia dogmatica, quindi lui raccolse la teologia in blocchi di insegnamenti, quella che chiamiamo teologia sistematica o dogmatica, e parlò del dogma della salvezza, quella che chiamiamo soteriologia, il dogma del peccato, il dogma della grazia, il dogma che riguarda la persona di Cristo, la persona dello Spirito Santo, la persona di Dio. Insomma, raccolse per primo in italiano un'importante teologia dogmatica. Fu in qualche modo l'anello di congiunzione fra la riforma protestante, vedete lui è vissuto nel 1600, fra la riforma protestante dell'inizio del 1500 e il movimento evangelico che poi porterà un risveglio nel 1800 e porterà molti a tornare in Italia o a venire in Italia. E questa teologia eserciterà una grande importanza, quindi sia in Europa che in America. Nella sua teologia possiamo leggere queste parole. Dice, la parola teologia fra i cristiani viene usata in maniera parziale, non completa, perché c'è chi intende per teologia lo studio della parola di Dio, c'è chi intende per teologia lo studio della persona di Dio. In realtà la teologia è entrambe queste cose, perché ci indica la dottrina o il corpo di insegnamenti che provengono da Dio mediante la sua parola e che oggettivamente trattano la persona e l'opera di Dio. Possiamo dire che la teologia è insegnata da Dio, ci insegna Dio e ci conduce a Dio. Francesco Turrettini, un importante teologo che ha operato da fuori, discendente di Diodati. Ovviamente, come vi dicevo, per parecchi secoli quello che noi sappiamo è che in Italia ci fu una grossa repressione, quella che abbiamo chiamato la Controriforma. Tutte queste persone che sono andate all'estero hanno contribuito sicuramente all'evangelichesimo, al movimento protestante e anche in qualche modo al movimento degli evangelici in Italia, che però arriverà molto più tardi, intorno al 1800. Voi direte perché? Perché sarà soltanto verso la seconda metà del 1800 che in Italia lo Stato Pontificio perderà il suo potere, il suo controllo, e quindi sarà possibile entrare a parlare del Vangelo e a diffondere la Sacra Scrittura senza il pericolo che c'era prima di morte. Intorno al 1800, da fuori Italia, a Londra, Camillo Mapei, Alessandro Gavazzi, Luigi De Sanctis, Gabriele Rossetti furono i discendenti di italiani emigrati all'estero, evangelici, che iniziarono a promuovere la fondazione di una chiesa evangelica in Italia. fino a quel momento non c'era stata. Chi aveva abbracciato l'idea della riforma non era riuscito a fondare una chiesa riformata in Italia, era dovuto andare via. Uno dei più illustri rappresentanti di questa chiesa, perché loro, immaginate, erano all'estero, no? Però volevano contribuire alla formazione di una chiesa evangelica in Italia. E allora cercarono persone che potessero aiutarli in questa collaborazione in Italia. E uno dei rappresentanti più illustri di questa alleanza e di questo tentativo di formare una chiesa evangelica in Italia fu Bonaventura Mazzarella. Mazzarella era nato a Gallipoli nel 1818, si era poi trasferito a Napoli per studiare e si era laureato in legge e fu un uomo impegnato in politica. Per molto tempo fu un parlamentare, fu un magistrato. Si rifugiò a Torino perché lui era fautore dell'indipendenza della Repubblica Italiana e invece in quel periodo Napoli era sotto il regno dei Borboni. Ed entrò in contatto a Torino con Pietro Meil, un valdese, un pastore valdese, e lì si convertì. Andò a studiare teologia, dove si poteva studiare teologia dal punto di vista riformato? In Svizzera, a Ginevra in particolare, e poi si trasferì a Genova per collaborare con questi italiani da Londra per la fondazione di una prima chiesa evangelica. Nello stesso periodo un altro uomo che fu coinvolto nella fondazione di una chiesa evangelica per l'Italia fu De Sanctis, ma a Torino. E vedete, di questo Mazzarella ci parlava, sapete chi? Maria Teresa. Maria Teresa, che aveva studiato a Genova e si era convertita durante i suoi anni di università a Genova, nella chiesa che frequentava era la chiesa figlia della chiesa fondata da Mazzarella. Mazzarella si occupò di questa chiesa a Genova fino al 1860, dedicandosi all'evangelizzazione anche in altre città, lì vicino nel Piemonte, come Novi, Alessandria, Asti, alla creazione di una scuola di teologia per evangelisti, cioè come formare persone che andassero a portare il Vangelo in giro. E collaborò anche con altri italiani in quel periodo, italiani che saranno importanti per altri movimenti evangelici che ora vedremo, come Piero Guicciardini e Teodorico Pietro Cola Rossetti. Loro in particolare, dalla Toscana, diedero il via al movimento dei fratelli in Italia. Mazzarella partecipò non soltanto alla fondazione e alla crescita di questa chiesa evangelica di Genova, non soltanto alla formazione di evangelisti e alla collaborazione con altri evangelici, ma anche alla creazione di un ospedale, che ancora oggi c'è, l'Ospedale Evangelico Internazionale di Genova, nato proprio durante una forte epidemia nel 1854. Scrisse diversi articoli di propaganda protestante, intitolati La Buona Novella, La Luce Evangelica, L'Eco di Savonarola, che era un periodico che veniva mandato anche in Inghilterra, a Londra, per far conoscere la situazione della Chiesa Evangelica in Italia. E non abbandonò mai la vita politica, come dimostra ad esempio la collaborazione con Pisacane, perché lui volle sostenere, in parte, per quello che poteva, la spedizione dei Mille. Partecipò poi al governo provvisorio di Otranto, alle prime elezioni del Regno d'Italia. Ovviamente questa parte, che abbiamo visto adesso, sono i prodromi di movimenti evangelici che da fuori stanno arrivando in Italia. Sicuramente voi in Italia conoscete i valdesi. Oggi i valdesi sono uniti con i metodisti. Abbiamo già visto che attraverso Juan de Valdés i valdesi sono presenti in Italia sin dal 1300, anche se in piccoli gruppi, perseguitati durante l'Inquisizione nel 1500 con la Controriforma, vissuto nelle valli del Piemonte occidentale, solo nel 1848 hanno visto riconosciuta una propria confessione di fede. Quindi pensate per quanti secoli hanno vissuto o perseguitati oppure in clandestinità. Si sono diffusi nel nostro paese con un'opera di testimonianza abbastanza capillare, anche in Sud America, con l'emigrazione. E nel 1975, come vi dicevo, hanno stipulato un patto di integrazione con la Chiesa dei Metodisti. Oggi praticamente loro hanno istituito al loro interno un'istituzione sinodo elettiva, cioè anche per quanto riguarda le loro comunità hanno considerato importante che ci fosse un unico rappresentante di riferimento e ogni 2 anni si incontrano i vari rappresentanti in quello che si chiama sinodo. Ovviamente il rappresentante è eletto dalla chiesa, dalla comunità locale, dalla chiesa locale. Quello che vediamo noi è che rispetto ai valdesi storici hanno accettato compromessi quanto alla dottrina perché hanno abbandonato il metodo di interpretazione letteralista della scrittura. Cioè, lì dove la mente umana non comprende la scrittura o lì dove altre influenze, che potrebbe essere la scienza o potrebbe essere un'influenza di un metodo allegorico, non comprendono quello che dice il testo della scrittura, allora si applica un metodo allegorico, un metodo alternativo di interpretazione. Questo fa dire alla Bibbia quello che la Bibbia non dice. E si può prendere la Bibbia in qualsiasi punto e fargli dire quello che in realtà non sta dicendo perché è un approccio interpretativo sbagliato. Cioè che non è quello letterale. Ad esempio, quando leggi in Genesi che Dio ha creato ogni cosa in 6 giorni, e tu senti che la scienza invece propone la teoria dell'evoluzione in miliardi di anni, allora il metodo non letteralista, quindi il metodo che loro hanno approcciato, ti fa dire, beh, forse ha ragione la scienza, allora questi giorni non sono giorni, possono essere delle ere, e possono essere delle ere di miliardi di anni, perché? Perché devi far andare d'accordo la Bibbia, o quello che tu pensi che sta dicendo la Bibbia, con la scienza. Quando però poi in Esodo leggi che Dio dice a Israele lavora 6 giorni e il 7° riposati, come io ho fatto nella creazione, non ne tieni più conto. Quando poi ti rendi conto che il peccato e quindi la morte sono entrati nel mondo dopo la caduta di Adamo ed Eva nel peccato, e quindi significa che prima non c'era la morte, non c'erano nemmeno i miliardi di morte che hanno permesso all'evoluzione di arrivare all'uomo, non comprendi nemmeno più perché Cristo è morto sulla croce per pagare la condanna del peccato. Quindi un problema interpretativo diventa un problema serio dottrinale, non comprende più il Vangelo. E spesso queste chiese, come i valdesi, i metodisti, ma non solo, cercano di avere un accordo con altre chiese, anche con la Chiesa Cattolica Romana, e fanno parte quindi di quello che si chiama il Consiglio Ecumenico delle Chiese, CEC, dove sembrerebbe che il desiderio è quello di andare d'accordo, ma in realtà quello che succede è che ognuno mette da parte le proprie differenze per un bene superiore che non è il bene di Dio. Perché Dio vuole che noi proclamiamo la verità del Vangelo e che non scendiamo a compromessi. Perché la verità del Vangelo è quella che porta alla salvezza agli uomini che credono. Hanno una struttura gerarchica, professano soprattutto un Vangelo sociale, quindi sicuramente si adoperano tanto per fare del bene a livello sociale, rifiutano l'approccio però letteralista della scrittura. Sono circa 25.000 membri, questi sono dati che si possono prendere a oggi soltanto su internet, andate sul loro sito. So che stanno facendo un libro dove ci sarà la banca dati di tutti i movimenti evangelici, un libro che è in fase di revisione, sono stati raccolti non so quanti dati da parte di tutti i movimenti, grandi, piccoli, indipendenti. Al momento ancora non abbiamo nessun libro, non c'ho qua solo un libro che vi posso dare come riferimento per questi dati che stiamo vedendo adesso, i valdesi e i metodisti, queste sono informazioni prese dal loro sito. Hanno una facoltà di teologia. Poi abbiamo i luterani. Dice, che ne è stato di Lutero, della chiesa dei luterani, riformata? Beh, loro, sin dai tempi della riforma, hanno preso postazione nei dintorni di Venezia. Perché Venezia non era né sotto l'impero cattolico del papato, né sotto il regno francese, né sotto il regno spagnolo, ma era una repubblica indipendente. Sono in piccola parte sopravvissute ancora oggi. Si sono organizzati dal 1948 come Chiesa Evangelica Luterana Italiana, CELI è l'acronimo. Per la maggior parte oggi sono comunità in lingua tedesca. Ne esistono 2 comunità anche a Napoli, sono anche loro membri, hanno anche loro un'organizzazione sinodo elettiva, sono circa 7.000, e qualcosa in più da dire è che anche loro sono membri della Federazione Luterana Mondiale di Movimenti Ecumenici. Veniamo a qualcuno che forse conoscete di più, le Assemblee dei Fratelli. Le Assemblee dei Fratelli sono state tra le prime ad arrivare in Italia. In realtà nascono in Inghilterra con il nome di Fratelli di Plymouth, e in Italia arrivano nel 1833 circa, e sono un movimento di ritorno alla purezza del Vangelo, in polemica però con quelle chiese, anche le riformate, che nel frattempo si erano unite allo Stato, secolarizzate, e avevano perso la purezza del Vangelo. In Italia, come vi dicevo, si diffondono soprattutto in Toscana, nei circoli risorgimentali, grazie a uomini come Guicciardini, che era un conte, Magrini, Rossetti, contemporanei di Mazzarella, che stava a Genova. Oggi sono presenti in tutta Italia, ma sono anche presenti in tutto il mondo. Non hanno una struttura, diciamo, organizzativa centrale, anche se le varie comunità dei fratelli si sono unite sotto un'unica denominazione, che è un ente morale, che si chiama Assemblea dei Fratelli o qualcosa del genere. La conduzione della chiesa locale è affidata ad un collegio di anziani, coadiuvati dai diaconi. Alcuni di questi anziani sono, diciamo, svolgono la loro attività a tempo pieno, altri la esercitano accanto ad una professione secolare. Ci sono circa 310 comunità in Italia. Poi ci sono ancora anche alcuni centri evangelici dei fratelli. Non so, conoscete Maranata, Betel, Poggiubertini, una casa di riposo. Come gli anabattisti rifiutano ogni rapporto con lo Stato, quindi non hanno aderito all'8 per 1000 e considerano che il potere, diciamo, temporale non può avere nulla a che fare con il potere temporale, e la Chiesa non deve avere nemmeno inferenza sulle cose dello Stato. Non partecipano a incontri ecumenici. In Italia oggi se ne stimano circa 20.000, sempre numeri approssimativi perché non c'è ancora un censimento esatto. Un altro movimento importante sono i Battisti. Vi sto dicendo le denominazioni principali. I Battisti, che sono arrivati in Italia nel 1863, eredi degli Anabattisti, nati in Inghilterra. Questa forma di Battisti sono nati in Inghilterra come eredi degli Anabattisti. In Italia sorgono per lo più da missioni inglesi o americane. Si richiamano alle dottrine fondamentali, no? Che abbiamo visto della Riforma, e alle dottrine fondamentali degli Anabattisti. Quindi non battezzano i neonati e non celebrano l'Eucarestia. Ricordano soltanto la Cena del Signore come il ricordo del sacrificio di Cristo. In Italia la maggior parte di queste chiese storiche, queste chiese battiste storiche, si sono unite in un'alleanza che si chiama UCEBI, fondata nel 1956. Sono congregazionalisti come i fratelli, cioè credono nell'indipendenza della chiesa locale, non fanno un sinodo dove ogni chiesa locale manda il suo rappresentante e poi le decisioni che prendono devono valere per tutti. Sono in questo senso come i fratelli congregazionalisti. Anche se i rappresentanti, non il singolo rappresentante, ma i rappresentanti delle chiese, ogni 2 anni fanno un'assemblea generale. Simili ai valdesi, però dal punto di vista dottrinale, che vuol dire che hanno abbandonato l'interpretazione letteralista della scrittura, hanno aderito a alcuni movimenti ecumenici e oggi sono circa 10.000. Avete sentito anche parlare degli avventisti? Gli avventisti sono in Italia dal 1864, vedete, tutto in questo periodo che arrivano. Appena si è aperto un pochino la possibilità di tornare in Italia, sì. In realtà questo movimento nasce negli Stati Uniti, alla metà dell'Ottocento. Alla comune base protestante dei Cinque Sola hanno aggiunto particolari osservanze, che sono quelle che osservavano, le leggi che osservavano in parte gli ebrei nell'Antico Testamento. Quindi hanno aggiunto il culto di sabato, perché per loro il sabato rimane il giorno di riposo, è il giorno in cui ci si incontra. L'obbligo della decima, come faceva il popolo di Israele, che poi il popolo di Israele non versava la decima, versava 2 decimi e 1/3. perché ogni anno versava una decima per il culto, una decima per il rito, per obblighi civili, e ogni 7 anni un'altra decima, una dieta particolare. Se andate sul loro sito vedete come nel loro ordinamento di fede c'è scritto che è importante seguire una dieta che tenga cura del corpo, e anche una dieta particolare perché rifiutano alcuni cibi che considerano impuri, come erano impuri per gli Israele dell'Antico Testamento. In pratica hanno preso alcuni precetti dell'Antico Testamento che Dio ha dato a Israele e l'hanno messi nella Chiesa. In Italia sono circa 10.000, sono stati riconosciuti dallo Stato italiano come religione, come ente di culto, quindi con una propria confessione di fede, nel 1978. Hanno aderito all'8 per 1000, sul loro sito si vede che in base ai redditi nel 2015 hanno percepito 2.399.000 dall'8 per 1000. Alcuni punti controversi, basta che andate sul loro sito internet, li potete vedere, alcuni punti dottrinali della loro confessione di fede sono, diciamo così, controversi. Io ve ne ho messi alcuni. Il 18 è il dono di profezia. Loro credono ancora che Dio possa aggiungere nuove rivelazioni, lo ha fatto per quanto riguarda il loro movimento con una profetessa che si chiama Ellen White, una messaggera del Signore, i cui scritti sono una continua e autorevole fonte di verità e offrono alla Chiesa incoraggiamento, guida, istruzione e correzione. Questo lo trovate sul loro sito. Il sabato, il punto 20, per loro è il segno perpetuo scelto da Dio per rappresentare il suo patto con il suo popolo, quindi ogni popolo che non si riunisce di sabato non fa parte del popolo di Dio. Uno stile di vita cristiano, dicono che siccome, punto 22, i nostri corpi sono il tempio dello Spirito Santo, giusto, dobbiamo averne cura attraverso un esercizio fisico adeguato, ma anche attraverso una dieta adeguata e astenendoci da quei cibi impuri indicati nelle scritture. E anche qualsiasi bevanda alcolica, tabacco e uso di droghe sono dannosi, dobbiamo astenercene. Sono d'accordo fino a tabacco e uso di droghe, narcotici. Bevande alcoliche. Paolo diceva a Timoteo, bevi un po' di vino perché ti fa bene al tuo stomaco. Certo, non esageriamo però. Il punto poi 27 riguarda qualcosa della dottrina, riguarda il millennio. È un po' complicato se andate a leggere sul loro sito la confessione di fede, ma dice in pratica per loro che Cristo regnerà per 1000 anni, ma non in terra, ma in cielo, e preparerà la città celeste che poi scenderà qui sulla terra. E sulla terra poi tutti gli empi e i peccatori saranno distrutti, annientati, quindi non esisteranno più né corpo né anima, e soltanto la città celeste sulla terra continuerà a regnare per sempre. Questo è un punto molto controverso che la Bibbia non descrive. Gesù descrive di una punizione eterna, non di una distruzione eterna per i peccatori. Quindi non si capisce come mai loro rifiutano questa idea della condanna eterna per i peccatori che non si sono ravveduti. I pentecostali, ce ne sono tanti in Italia, sono la maggior parte. Dal 1908, diciamo che dal punto di vista storico è legato a un grande risveglio che c'è stato in America nel 1906 a Los Angeles, soprattutto legato ad una manifestazione dello Spirito Santo attraverso miracoli e doni di guarigione. In pratica, così come quando c'è stata la riforma, vi ricordate, c'è stato il motto era ritorniamo alle origini. Ma perché? Ritorniamo alle origini dal punto di vista della scrittura? Per loro c'è stato lo stesso motto. Ritorniamo alle origini, ma dal punto di vista della manifestazione dello Spirito Santo. Quello che facevano gli apostoli lo dobbiamo fare pure noi. Anche se poi nella scrittura, inciso, si vede chiaramente come gli apostoli, finito di scrivere la parola di Dio, c'è scritto che Dio aggiungeva alla loro testimonianza i segni per dare autorità apostolica a queste persone, anche loro non erano più capaci di fare i miracoli che facevano prima. E Paolo stesso si ammalava, Paolo stesso è morto senza potersi liberare. Insomma, dalla scrittura vediamo che è stato un periodo, quello degli Atti degli Apostoli, transitorio, dove Dio aggiungeva con dei segni miracolosi autorità alla predicazione apostolica. Perché? Perché ci doveva far arrivare la Bibbia. E la Bibbia è autorevole perché scritta da uomini di Dio. Come lo sappiamo? Perché Dio aggiungeva ai loro insegnamenti, alla loro predicazione, i suoi segni, i suoi miracoli. Invece loro sono tornati un po' a questo pensiero: dobbiamo manifestare quello che faceva lo Spirito Santo al tempo degli Apostoli. A partire dal 1920 hanno avuto grande sviluppo, prima in Italia meridionale e poi nel resto della nazione. E pensate che sono stati anche perseguitati nel periodo del fascismo, dal 1935 al 1944. Sono poi stati riconosciuti dallo Stato nel 1959, quindi con una loro confessione di fede e una libertà di culto. Quando ottennero questo riconoscimento giuridico, si unirono la maggior parte dei pentecostali in una organizzazione che si chiama ADI, Assemblee di Dio in Italia, accanto alle quali continuano ad esistere altre chiese pentecostali libere, che non hanno aderito alle ADI. Queste ADI contano circa 120.000 membri a oggi. È difficile, diciamo, stimare quanti sono, però si conta circa 300.000 pentecostali oggi in Italia. Hanno aderito all'8 per mille. Anche qui hanno ricevuto quindi nel 2015 €1.376.000. Gestiscono anche attraverso questi proventi diversi centri e un istituto biblico di teologia. Alcuni punti dottrinali anche qui controversi. Secondo loro è necessario il battesimo dello Spirito Santo dopo la rigenerazione. Non sta scritto nella Bibbia. Ossia, quando tu credi a Gesù, nella Bibbia c'è scritto che ricevi il perdono dei peccati e Dio stesso viene a dimorare in te per mezzo dello Spirito Santo. Questa si chiama nuova nascita o rigenerazione. Quindi in quel momento tu sei una nuova creatura, perché da prima che non avevi lo Spirito Santo ed eri morto spiritualmente parlando, adesso sei vivo spiritualmente parlando e hai lo Spirito Santo. Secondo loro c'è un ulteriore passaggio in cui, quando manifesterai lo stesso dono che avevano gli apostoli, che si legge in Atti, magari di parlare in lingue, in parlare in lingue straniere per esempio, o di fare doni di guarigione, allora lì tu riceverai il battesimo dello Spirito Santo. Ora, è chiaro che se tu lo Spirito Santo già ce l'hai, non c'è bisogno di un secondo battesimo dello Spirito Santo. Così come è chiaro che questi doni di parlare in lingue, di guarigione divina, erano stati donati da Dio agli apostoli per uno scopo ben preciso. Ora non voglio dilungarmi troppo, ma nella scrittura vediamo che erano stati donati da Dio per uno scopo ben preciso. Un altro punto è quello dei carismi sovrannaturali. Dio può ancora operare, ma come? Attraverso di me, attraverso un carisma sovrannaturale, e mi dà la capacità di guarirti da un'infermità. Quindi vieni da me perché io posso fare qualcosa per te. Posso fare un'unzione speciale. Con l'imposizione delle mani, per esempio. E qui prendono anche un passo di Isaia, dove c'è scritto che Cristo ha portato sulla croce i nostri peccati e mediante le sue lividure siamo stati guariti o sanati. Per loro questa parola sanati riguarda le malattie fisiche, non le malattie spirituali. Ecco perché credono che attraverso lo Spirito Santo che agisce in noi, noi a nostro tempo possiamo dare una guarigione dalle malattie agli altri. E alcuni sono anche aperti a nuove profezie, a nuove rivelazioni, a nuove visioni. E poi, come sapete, come sappiamo anche noi, che siamo una chiesa indipendente, ci sono tanti movimenti evangelici indipendenti, tante comunità locali, tante chiese. Ci sono comunità evangeliche ispirate a quelle battiste in America del 1800, qualcuna di loro è unita in alcune denominazioni, si chiamano UBC, lo stesso Esercito della Salvezza, non è proprio una chiesa, è però una denominazione che raccoglie alcune chiese con un obiettivo ben preciso. Ci sono gli apostolici, ci sono le chiese di Cristo, ci sono le chiese battiste che si sono chiamate Cerbi, non quelle storiche ma quelle riformate, c'è l'Azione Biblica, ci sono chiese straniere, Lo sapete che la chiesa straniera è quella che più cresce a livello evangelico in Italia? Le chiese cinesi, per esempio. Alcuni fanno parte di una federazione che si chiama FCEI, che è la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. A questo ovviamente poi si aggiungono altri gruppi di chiese, singole missioni, emittenti radiofoniche, che non è che necessariamente sono legate sotto una denominazione comune, magari ci si conosce, però ognuno porta avanti il ministero che Dio gli dà da fare in quella realtà locale. Quello che li unisce, cosa hanno in comune? Hanno in comune l'interpretazione letteralista della Bibbia, che è anche chiamato fondamentalismo, non pensate ai fondamentalisti islamici, ma il fatto di rimanere fermi sulle dottrine che la Bibbia ci insegna e sull'interpretazione letteralista della Bibbia, come se Dio ci ha scritto una lettera e quello che io leggo è il significato di quella lettera. E che la Bibbia si interpreta usando la Bibbia, perché tante volte Dio ripete lo stesso insegnamento in altri passi. Quindi non è solo una lettera, è una serie di lettere, sono 66 libri dove Dio si è rivelato per farci conoscere il suo piano di salvezza. L'indipendenza di ogni singola chiesa locale, il battesimo dei credenti per immersione quando sono grandi, dopo che hanno creduto, come testimonianza pubblica della loro fede, e poi l'indipendenza dallo Stato. Qualcuno ne stima 50.000, più o meno. Allora, andiamo a vedere le conclusioni di questa conferenza che riguarda la riforma in Italia. Abbiamo visto che anche se c'è stata la controriforma, dei grandi uomini italiani hanno aderito alle idee della riforma portate avanti in Germania da Lutero, in Svizzera da Calvino, in Olanda da Mennon, e hanno contribuito a portare in Italia lo spirito del Vangelo, la purezza del Vangelo. Certamente la controriforma li ha costretti a fuggire, perché non hanno ricevuto protezione di principi, di re, di governatori, come è successo negli altri paesi europei, perché il popolo stesso non li era conosciuti come liberatori. Anche il popolo negli altri paesi riconosceva Lutero come un liberatore, forse come un liberatore dalle vessazioni dello Stato Pontificio, però comunque lo riconosceva come una persona autorevole. Nei secoli i loro sforzi hanno prodotto una riforma nella Chiesa cristiana in Italia, però in realtà soltanto quando lo Stato Pontificio ha perso potere e si è stabilito un regno laico che ha permesso di entrare anche con i libri a distribuire le Bibbie. Sapete che dopo la breccia di Porta Pia, subito qualche giorno dopo che lo Stato Pontificio è crollato, chi è entrato a Roma? Delle persone che tiravano un carretto con delle Bibbie che venivano dalla Società Biblica di Ginevra per distribuire la Diodati. Prima non sarebbe stato possibile. Oggi in Italia ci sono circa 750.000 protestanti, che avete visto, sono dislocati, divisi in diverse denominazioni, gruppi, alcuni sono uniti in gruppi, in denominazioni, altri sono indipendenti. Non c'è una guida, diciamo, unica dall'alto. E quindi c'è anche, se vogliamo, una confusione di movimenti evangelici. Per quello, da un certo punto di vista, comprendiamo quando parliamo di Gesù agli altri, che ci vedono come una minoranza. Qualcuno pensa che siamo una setta perché siamo divisi rispetto alla maggior parte delle persone e non comprendono, ma da dove venite? Ma chi sono questi evangelici? Le chiese storiche, come i luterani, i valdesi, i battisti, poi ci sono chiese indipendenti, le chiese pentecostali, le chiese dei fratelli. Quello che vediamo oggi cos'è? Che quelle che sono fedeli alla scrittura in realtà sono quelle piccole, che sono rimaste indipendenti, che non si sono strutturate e che perlomeno non hanno aderito allo Stato e cercano di non fare compromessi dottrinali. Quelle invece che si sono strutturate in organizzazioni e fidelizzate con lo Stato sono già scese a compromessi dottrinali. Queste sono le conclusioni che abbiamo visto in queste tre conferenze. I cinque sola potrebbero anche spiegarsi così: fondati sulla sola scrittura, affermiamo che la giustificazione, quindi essere resi giusti davanti a Dio, anche se siamo peccatori, è per sola grazia, è un dono che non meritiamo, attraverso la sola fede, a causa di Cristo soltanto, e tutto alla sola gloria di Dio. E questo è quello che scriveva l'Apostolo Paolo al suo discepolo Timoteo, poco prima di morire. Lui era già a Roma, nella seconda prigionia. E gli dice: tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che udite da me, in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze, come un buon soldato di Cristo Gesù. E in queste conferenze che abbiamo visto insieme, abbiamo adesso dietro di noi, ma anche davanti a noi, tanti esempi di fedeltà a Dio e alla sua parola. Che il Signore vi benedica e vi aiuti a rimanere fedeli alla sua parola. E grazie per la vostra attenzione e il vostro ascolto.